è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Cascasse il mondo, tu non saprai mai, sciavra brutta farai, che sei la gioia di tutta la mia vita.
Ebbene sì, caro Parenzo, noi restiamo un po', come dire, nostalgici, perché certo, sentendo oggi il discorso di Mario Monti al Senato, ci manca il presidente Menestrello. Questa canzone è l'ultima, quella che sta per uscire, scritta insieme al mitico Apicella. Sentiamo ancora.
Se già domani cascasse il mondo, ma il mondo è lì che guarda.
Cascasse il mondo, è cascato lui in realtà, non è che cascasse il mondo. Dove sei, Parenzo?
Sono a Piazza di Pietra col Sor Lenzi, alla caffetteria. Stiamo ragionando di grandi scenari.
Ma Sor Lenzi chi? Non è che la gente conosce i tuoi amici, Lenzi, le persone che frequenti.
Sor Lenzi non lo conosce, è un grande autore televisivo. Strano che la gente. Ma grave che la gente non conosca il signor Lenzi. Gravissimo. Una cosa. Comunque volevo dirti questo:
sì.
Perché non mandi tutto l'intervento di Mario Monti alla Zanzara? Tutto. Cioè,
vuoi fare chiudere la Zanzara? Vuoi fare chiudere?
Sì, facciamo chiudere la trasmissione definitivamente.
Che c'è? Berlusconi intervistato. Sentiamo un po' Sky di G24.
Si calcola, secondo gli esperti, dal 12 al 15%, ma perché può diventare anche più elevato, perché si sviluppa un fattore psicologico negativo.
Allora,
molto,
sta tornando a parlare Mario Monti, le sue repliche al Senato.
Va bene, adesso Monti riprende a parlare. Però andiamo a Berlusconi. Non mi ritiro a scrivere memorie. Sentiamo.
Voi volevate che io mi ritirassi a scrivere le mie memorie, non lo farò.
Non appoggeremo la patrimoniale, il PDL sarà compatto, eccetera, eccetera. E la Lega si arrabbia per questa storia del Ministero della Coesione. Ministero della Coesione. Ma non c'è bisogno di arrabbiarsi per il Ministero della Coesione. Mi sembra un po' poco, insomma, arrabbiarsi per una cosa del genere.
Ma cosa deve fare il Ministero della Coesione?
Ma non lo so, insomma. Si arrabbia perché pensa che il Ministero della Coesione sia l'affossamento delle riforme, ma se fosse solo il nome di un ministero, per carità. Va bene, Barbato, il mitico Barbato, dice che adesso si taglierà i capelli perché era una promessa che aveva fatto. Te lo ricordi, il mitico Francesco Barbato?
Come
IDV.
No, Italia di Livorno.
E certo. Sentiamolo.
Io domani vengo in Parlamento con i capelli tagliati perché avevo promesso che avrei tagliato i capelli allorquando Berlusconi fosse andato a casa. Immagino faccia la stessa cosa anche il presidente Fini, per quanto ha dichiarato. Un minuto dopo che va via Berlusconi, mi dimetto anch'io. Sono passati già tanti minuti.
Barbato.
Che il mondo, meno male che ha dato questa notizia a borse chiuse, perché se no, no?
Berlusconi intanto ha anche detto oggi, democrazia sospesa, torneremo in piazza. Ha parlato anche Calderoli, oltre a Monti naturalmente. Però ecco, dell'intervento di Monti in altri periodi con Berlusconi al governo avremmo messo un sacco di frasi, no? di espressioni, eccetera. L'unica cosa leggermente divertente che c'è stata oggi nell'intervento, nel primo intervento di Monti al Senato, è stata questa: ascoltate cari senatori, non applaudite.
In quest'ottica, per rispondere alla richiesta formulata dalle istituzioni territoriali, che ho ascoltato con molta attenzione, devo...
Per cortesia.
È meglio che... Se dovete fare una scelta, mi permetto di rivolgermi a tutti, ascoltate, non applaudite.
Va bene, Giuliano Ferrara, slinguazzate di approvazione da tutti, ed effettivamente c'è una sorta di lecca generale nei confronti del governo Monti, e su questo
sì,
non c'è dubbio.
È un po' così.
Un po' eccessivo, diciamola tutta. Diciamo la verità, cari ascoltatori, stiamo assistendo in questi due giorni a qualcosa di vergognoso. Cioè, preventivamente, senza che nulla sia stato fatto, per il solo fatto che se n'è andato il cattivo Berlusconi, perché c'è un altro governo e perché c'è una persona sicuramente seria, eccetera, eccetera, ci sono delle slinguazzate.
Troppo miele,
molto miele. Ferrara.
Aspetta.
Guardate delle slinguazzate. dappertutto, sobrietà, eleganza, bravi, competenti, eccetera. Non c'è bisogno che io aggiunga le mie, mi limito a complimenti sobri verso il governo dei Toto Scavalieri.
Poi Monti ha anche detto, l'unica cosa che ha detto sul programma, un po' altre cose un po' generiche, che l'esenzione dell'ICI sulla prima casa è un'anomalia, ma non lo sentiamo. La Bonino, troppe poche donne, come abbiamo detto che sono tre e anche in posti chiave. Comunque la Bonino si lamenta, forse perché non è entrata lei, sentiamo.
Questo patrimonio di conoscenza e di competenza lo mettiamo alla sua disposizione, se lo vorrà, e del ministro Severino. Una delle tre donne, ancora poche, troppo poche, ma finalmente con incarichi di grandi responsabilità all'interno del governo.
Troppo poche, a un certo punto c'è Monti che ha detto, ma che stai dicendo? Che succede lì, Parenzo? C'è rumore? Che c'è?
No, c'è rumore, c'è Lenzi che borbotta, non ho capito perché.
Ma la gente non è che sa che, con chi parli, no, con chi non parli, eccetera. Vabbè, abbiamo già un ospite pronto, però bene. Prima ha parlato anche Scilipoti oggi. Io so, no, che tu non lo vuoi più sentire, lo vuoi cancellare,
no,
un'altra Scilipoti, epoca.
Scilipoti è partito dal passato.
Però basta, distruggeranno gli italiani, uniamoci, dice Scilipoti. Ma ormai sono voci che vengono dal passato, quasi dall'oltretomba, sentiamo.
Vogliamo dire che con questo colpo di mano stiamo creando le condizioni che gli italiani, oltre ad essere dissanguati, saranno presto distrutti. Amici, non guardate nella destra, nella sinistra, nel centro. Compattiamoci,
tutto questo l'ha postato lui su internet. È con noi, caro Parenzo, Gabriella Carlucci, buonasera.
Buonasera, ciao a tutti.
Come sta? Come sta?
Cara. Molto bene.
Massacrata in questi giorni, le leggo solamente cosa hanno scritto di lei, traditrice, iscariota, Berlusconi le ha dato addirittura dell'iscariota, virgolettato, perché è passata all'UDC proprio nell'imminenza della fine del suo governo. Leggo anche Giuda, Vigliacca ha detto indirettamente, ma insomma l'ha rivolto anche a lei, addirittura Iva Zanicchi. Senta, risponda solamente, poi spiegheremo tutto naturalmente, risponda solamente a Berlusconi sulla storia del Giuda, cioè Giuda Iscariota.
Ma no, io allora naturalmente lo capisco Berlusconi, perché io sono stata fra i primi a scegliere lui quando lui è entrato in politica. Sin dal 1994, pochi giorni dopo la sua discesa in campo, le televisioni, i giornali intervistarono i personaggi che lavoravano all'epoca a Mediaset, e io fui fra gli intervistati, e fui fra i pochissimi, perché sin dall'inizio lui ebbe, anche all'interno della sua azienda, delle persone che lo criticavano, quindi fui fra le prime a dimostrare il mio interesse e il mio entusiasmo per il suo progetto.
Cioè lei disse
politico,
pubblicamente nel 94, quando lavorava a Mediaset,
certo,
fece una insieme, credo, a Bianello, a Bike Buongiorno, eccetera.
A pochi altri. Che ero entusiasta di questo progetto.
Apertamente schierata con Berlusconi nel 94. Dunque sì, lei capisce l'amarezza di Berlusconi.
Esattamente, perché essendo stata appunto fra le prime a dimostrare l'interesse, e poi a lavorare assiduamente nel partito fin dal 1996,
sì,
impegnando tutta me stessa e lavorando seriamente e molto duro,
sì,
e quindi io lo capisco, però lui.
Ma le dispiace di quello che è successo a Berlusconi, oppure una delle persone per cui è meno dispiaciuta dopo tutti gli attacchi che ha ricevuto?
No, vabbè, dunque a me mi dispiace umanamente per Berlusconi, però è lui che ha tradito tutti noi, è lui che ha tradito questo progetto bellissimo per l'Italia.
Come l'ha tradito?
Beh, non facendo le cose che aveva promesso, e soprattutto.
Ma lei se n'è accorta alla fine, uno potrebbe dire, se n'è accorta proprio.
Scusa, allora, che io avessi ragione,
sì,
nella mia scelta della settimana scorsa,
sì,
è talmente vero che la mia scelta e la mia intuizione è diventata, sì, la scelta di Berlusconi. Perché io nel mio comunicato stampa in cui dicevo vado via,
sì,
ho detto solo un governo di larghe intese. Che solo un governo potesse essere l'unica soluzione per salvare il paese. E oggi quello che viene presentato, è stato presentato da Monti, è un programma,
sì,
che verrà votato da tutti, tranne che la Lega.
Dunque, se non ci fosse stato il suo voto, cosa sarebbe successo? Se non ci fosse stata la sua scelta e quella di altre persone, secondo lei cosa sarebbe successo?
Ma secondo me non sarebbe successo nulla, nel senso che non si sarebbe dimesso,
sì,
avremmo galleggiato, e poi che cosa succede se l'Italia non risponde seriamente alla crisi economica? Io lo so dal vivo, perché io vivo tutti i giorni lo stato di sindaco e quindi mi confronto tutti i giorni con i problemi gravissimi della gente. Sarebbe successo che saremmo andati in default, bancarotta. E la conseguenza della bancarotta lo sanno gli argentini, lo sanno i greci, lo sanno.
Dunque lei pensa con la sua scelta di aver in parte contribuito a salvare il paese?
Certamente, la scelta è stata fatta scientificamente per questo motivo.
Cioè se non facevo quel passo il paese falliva, l'Italia falliva.
Esattamente così.
Senta, io voglio capire una cosa, è stata una scelta dell'ultimo minuto, lei non ha mai parlato con nessuno, oppure aveva già parlato con qualcuno della sua insofferenza, lei ha un progetto di legge, adesso non entriamo nel dettaglio, che a lungo è stato preparato e poi il partito non l'ha appoggiata, anzi veniva appoggiato dalle opposizioni, con chi aveva parlato della sua insofferenza?
Allora, io sono mesi e mesi e mesi che parlo, tra l'altro io avrei firmato la lettera di Antonione Bertolini, Destro, Gava e quant'altro.
E perché non l'ha firmata? Non c'era.
E all'ultimo minuto Isabella Bertolini, che è una cara amica, sì, disse: Gabriele, vabbè, ho tolto la tua firma perché se no da domani, siccome il tuo è il nome diciamo più eclatante, ma solo per il fatto che ho detto prima, cioè sì, una che incarnava il berlusconismo della prima ora,
sì,
ti cominciano a massacrare sui giornali e tutto questo insomma ti causerà ovviamente sì, dei gravi danni. Quindi però lei mi disse: stai tranquilla, perché dopo questa lettera, io me la ricordo molto bene cosa diceva la lettera,
sì,
diceva di fare un passo indietro,
sì, sì,
diceva che non stavano che questo governo non stava rispettando il mandato elettorale, non stava rispettando gli impegni assunti.
Scusi un attimo,
Roma.
Lei, sì, lei è contenta, è contenta di avere, che Berlusconi, il governo Berlusconi sia caduto alla fine? Sì, è contenta.
Allora, lui aveva delle alternative, le aveva 4 mesi fa, 3 mesi fa, 2 mesi fa, anche 1 mese fa,
sì,
non ha voluto ascoltare chi gli diceva quello che poi è stato scritto sulla lettera degli scontenti,
sì,
perché gli è stato detto,
sì,
non è che la lettera degli scontenti è nata come un fungo, ripeto, io parlavo con quel gruppo di persone che hanno scritto la lettera, con altre persone del partito,
sì,
con altre persone del partito, che peraltro sono persone che invece di fare come ho fatto io, non entravano in aula ma erano in Parlamento, facevano mancare il voto a Berlusconi per farlo cadere.
Cioè lei dice c'erano altri scontenti, sì, però non sono venuti fuori.
Esattamente. Quindi tutto questo malcontento,
sì,
e queste motivazioni che determinavano il malcontento,
sì,
perché le motivazioni sono che gente come me, e ce ne sono tanti,
sì,
va tutti i giorni al paese, incontra la gente.
Lei
ha
Margherita di Savoia, sì?
Esattamente. Dove il mio paese si chiama Margherita di Savoia.
Che dicono? Che le dicevano ogni giorno a Margherita di Savoia?
Allora, le persone che vengono a me sostanzialmente mi dicono: mi devi aiutare, mi devi dare i soldi per mangiare, mi devi dare i soldi per pagare la bolletta. Cioè chi è arrivato a dirmi: se non mi aiuti a trovare un posto di lavoro io mi uccido. Poi c'erano gli sfrattati.
Tutto questo che c'entrava con Berlusconi, scusi? Perché lei, che cosa le dicevano? Lei mantiene in piedi un governo.
Non ho potuto dare delle risposte.
Le dicevano: lei mantiene in piedi un governo che c'ha fama?
Esattamente. Sai un cosa ha detto di molto interessante oggi Monti? Cioè
che ha detto? Diciamolo dopo il traffico, 800 24 00 24. Parenzo, che c'è? Che vuoi chiedere?
No, io voglio molto bene la signora Carlucci,
però?
E la voglio anche abbracciare fortissimo,
sì,
però
solito, sì,
dico che fino a qualche mese fa abbiamo fatto una traduzione della signora Carlucci, lei diceva che per i suoi figli il signor Berlusconi era addirittura un modesto di assoluta e grande virilità. Cioè questo cambio repentino, questo logorio interno è arrivato, cioè nessuno se n'era accorto. Per questo forse il buon Berlusca dice: cazzo, ma anche la signora Carlucci mi molla.
Iscariota l'ha chiamato. Un attimo solo, traffico. Eccoci, eccoci. Cascasse il mondo, by Berlusconi and Apicella.
Aspetta, che c'è?
Che c'è? Che è successo?
No, c'è una persona che ti vuole salutare, scusa.
Stiamo parlando
con... Ma è un grande direttore, stai buono.
Chi è il direttore? Che è Mario Seghi, sicuramente, perché stai lì su piazza. Mario, sei tu, no?
Purtroppo per me sì.
Perché t'ha incocciato Parenzo. Mario Seghi, uno dei... Ciao Mario, buonasera. Mario Seghi, direttore del Tempo. Uno dei direttori, non dico entusiasti, però molto positivi sul governo Monti. Sì. Come ti sembra il primo discorso? Adesso c'è la replica. Il primo discorso, come ti è sembrato, Mario?
Buono. Un serio programma liberale.
Serio programma?
Se ne fa un decimo, è un miracolo.
Cioè il vero liberale alla fine, abbiamo trovato il vero liberale, insomma.
Sì, no, è il vero governo berlusconiano.
Magari, scusa, dici, magari
avesse... C'è tutto il programma del centrodestra dal 94 ad oggi.
Bene, grazie, un abbraccio.
Ciao
a Mario Seghi, ciao. Direttore del Tempo. Allora, siamo con Gabriele Carlucci. Indirettamente Seghi dava ragione un po' alla Carlucci per il discorso
Io volevo rispondere però a Parenzo.
Ecco, no, appunto. punto, però allora, da noi tu hai, figlio, avevi detto questa frase su Berlusconi.
Mio figlio, come tantissimi italiani,
sì,
riconosce che Berlusconi è un uomo fascinoso e di grande personalità, questo non gli si può disconoscere, e che ha creato un impero e progettato un grande piano per il futuro del nostro paese. Quindi chi guarda queste cose rimane affascinato, come sono rimasti affascinati.
Però scusami, Gabriella, tu avevi anche, ti do del tu direttamente, tu avevi, avevi detto anche, spesso difeso Berlusconi in mille modi, mi ricordo un ufficio stampa di Madonna, avevi attaccato Madonna.
Spiego perché. Allora ti spiego perché, io sono del parere che i panni sporchi si lavano in casa propria, quindi tutti i miei problemi, e tu li hai letti i miei problemi,
sì, sì, sì,
che sono di tanto tempo fa, io ho, ti ho fatto vedere attraverso i resoconti parlamentari
il fallimento, quindi, di un'azione politica boicottata dal tuo partito, la riassumo in questo
modo, boicottata dal mio partito e supportata da tutti i partiti dell'opposizione.
Ok, ti sei tenuto tutto dentro.
Non è che si sono impazziti, hanno detto la proposta di Gabriella Carlucci è talmente valida,
sì,
che noi contribuiamo a renderla, sì, diciamo perfetta per
spiegare, era sul mondo dello spettacolo, adesso non entriamo,
sì,
nel dettaglio,
però è una cosa molto importante. Comunque,
però scusami Gabriella, io voglio dire una cosa,
nasce dal 96,
ti sei tenuta tutto dentro?
Cercato.
Ti sei tenuta tutto dentro? Tutta questa,
allora,
tua...
io ho cercato, no, non mi sono tenuta tutto dentro, ho detto io non mi metto a urlare sui giornali perché non mi sembra corretto, anche perché non sono la bambina delle elementari che ha bisogno di, no, di urlare e strepitare. Vado a parlare con chi? Uno, con Berlusconi, nel senso che il 17 marzo, e mi ricordo perfettamente la data, perché gli parlai di questo problema,
e lui?
Il giorno in cui Berlusconi venne con Napolitano per le celebrazioni del 150°.
E lui?
Lui era nella stanza del Presidente del Consiglio, io lo andai a trovare, gli spiegai brevemente, perché non è che puoi fargli, però lui mi disse va bene, ci penso, ci parlo con chi di dovere.
Sì.
Dopodiché però io parlai con Cicchitto, cioè il mio capogruppo,
sì,
in seguito con Alfano,
sì,
con una serie di vice capigruppi che sono amici miei, che quindi mi volevano aiutare. So. Però il risultato
è che ti hanno boicottato alla fine, va bene.
Sì, che la legge non è arrivata, non solo, non so se hai letto il resoconto del 5 di ottobre,
e ti hanno appoggiato
io
quelli dell'opposizione.
Il 5 di ottobre mi sono alzata in commissione, ho detto non voto più nulla, perché questo lavoro, che tra l'altro, come tu hai potuto constatare dal,
sì,
del materiale che ti ho mandato, risale addirittura al prima che io entrassi, sì, in Parlamento.
Scusami un attimo, Gabriella, ti posso chiedere una cosa?
Sì.
Poi riprenderemo il collegamento dopo il giornale radio. Ti voglio chiedere una cosa molto semplice. È vero o no, questo è curioso ma anche significativo, che a un certo punto ti hanno sfrattato dalla stanza a Via dell'Umiltà?
Sì, però è quello che voglio dire, adesso ti racconto, ma non è stato certo quello il motivo.
No, no, però dimmi questa cosa di Via dell'Umiltà che è curiosa.
Sì, allora, quella è l'ennesima riprova,
sì,
il boicottaggio di lavoro parlamentare serio,
sì,
no?
Sì,
serio.
Sì, poi?
E un giorno arriva, e queste sono le modalità, nel mio ufficio 2 mesi fa,
sì,
un fax anonimo perché era firmato come nei libri di Casca, no? Il,
sì,
processo,
sì,
era firmato l'amministrazione, cioè senza,
sì,
un nome e un cognome. Dice te ne devi andare. Anche io ovviamente dico, ma chi è che mi manda questo fax? Cerco di capire, parlando con i segretari dei segretari, chi è che mi voleva mandare via. Alla fine comunque parlo con Angelino.
Alfano,
e dico ad,
sì,
Angelino, dice no, perché noi dobbiamo fare un riordino, dobbiamo riassegnare queste...
Insomma,
queste
ti hanno spartato lì, e chi è che è andato al posto tuo in quella stanza piena di umiltà?
Scilipoti.
Capisci, Parenzo? Parenzo! Aiutami tu!
È una storia pazzesca, vediamo che rifare per Colombo, guarda.
Se la Camera lo sanno, a me basta. Un punto dove posso appoggiarmi.
Beh, insomma, la cosa è questa. Non è questo...
Non ha chiamato l'avvocato da Ormina per farsi difendere.
Non è questo il motivo principale. Poi riprenderemo dopo le 19.15 perché abbiamo altre cose da raccontare. 800 24 00 24. La stanza di Gabriella Carlucci, Via dell'Umiltà, è stata occupata da Scilipoti. Capito? Parenzo...
Beh, è una cosa di una gravità inaudita, è gravissimo quello.
Devi fare qualcosa assolutamente, chiama assolutamente Scili, ma ormai la questione è finita perché Gabriella Carlucci, come sapete, ma non per questo motivo, è passata all'UDC. Eccoci, caro Parenzo, 800 24 00 24, ci sei? Dove sei? Sempre a Piazza di Pietra, Roma?
Certo che ci sono, Piazza di Pietra, Roma. È passato il signor Scotti, ti ricordi il signor Scotti?
Sì, ex, ormai ex, no, vice ministro, non so che cosa, gli esteri,
sì,
se non sbaglio.
Enzo Scotti,
no?
È passato prima,
Enzo Scotti.
Mi saluti, signor Cruciani.
Sì.
Ho detto, va bene,
andiamo con i titoli del TG3, vediamo come riassume, sì, la giornata, mentre ancora...
Scotti,
no, no, molto
poco. Non è di attualità.
No, ormai non è più, sì, quasi nulla di attualità, quasi nulla,
sì,
di attualità.
Sì. Siamo alla TV in bianco e nero, comunque andiamo avanti.
TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3.
Di Bersani.
Il discorso di Mario Monti al Senato, governo di impegno nazionale, puntare su rigore, crescita ed equità sociale, fra poco il primo voto di fiducia. Nel programma di governo interventi su pensioni e ICI, tagli ai costi della politica, lotta all'evasione, abbattere le aliquote, riforma del mercato del lavoro. Berlusconi all'attacco, democrazia sospesa, fiducia a Monti, ma questo governo dura finché lo voglio io, non mi ritiro, non andrò ai giardinetti. Pieno sostegno da Democratici e Terzo Polo, Vendola discorso deludente, la Lega sulle barricate, macelleria sociale e politica. L'Europa promuove Monti, dalla Merkel a Van Rompuy, totale fiducia nel nuovo esecutivo, Napolitano gratificato dai commenti positivi. I mercati mettono sotto tiro i titoli pubblici di Francia e Spagna, lo spread vola al record, scende quello dell'Italia, rischio contagio per le banche americane. Per loro il governo dei banchieri, gli studenti tornano in piazza, tensioni e scontri a Milano, Palermo, Torino, lanci di uova contro il Senato a Roma.
E siamo qui, Berlusconi ha appena detto, Monti è arrivato ed è stato accolto come Maradona nel Napoli quando bastò fare il suo nome e annunciare il suo arrivo perché scoppiasse la festa. Ma poi non è che bastava solo lui, in realtà è una rivoluzione anche copernicana quella di Berlusconi, perché si sa che lui ha un'altissima considerazione di se stesso e ha sempre pensato che, no, con la sua bacchetta magica potesse risolvere i problemi. Voglio chiedere ancora a Gabriella Carlucci, neo deputato dell'UDC, dove è passata proprio pochi giorni prima della fine del governo Berlusconi, secondo lei Berlusconi adesso, insomma, lei cosa consiglierebbe a Berlusconi, lo conosce da tanto tempo eccetera, di continuare a fare attività politica oppure non è più il caso?
Ma guarda, io credo invece lui possa fare e come ha detto, no, lui ha già detto che si vuole fare il manager del partito. E secondo me fa bene, perché il partito ha bisogno di regole, di una struttura consolidata sul territorio. Non a caso è stata fatta questa campagna di tesseramento con grande successo che darà luogo ai congressi. Quindi perché no?
Ma lei è contenta di essere uscita?
Anche se io leggo quest'estate l'annuncio di Angelino Alfano che dice dobbiamo creare in Italia quindi un partito popolare, no? Quindi nel solco del Partito Popolare Europeo, una forza politica di centro che accolga, no, tutti i moderati, e dice Angelino Alfano, che lo diceva quest'estate, mi rivolgo all'UDC perché la storia di Casini è tutta dentro la tradizione del popolarismo europeo e quindi è naturale che ciò che è unito dai valori in Europa sia diviso dalla politica in Italia.
C'è sempre
quindi,
stato un progetto di...
quindi è bene che Berlusconi parli anche col suo partito di questo.
Senta,
no?
Un attimo, signora Carucci, ma Fede, il signor Fede ha detto delle cose tremende su di lei, in realtà non cose tremende, tutte allusioni, quella Carlucci lì, quella showgirl...
Guarda, a me di quello che dice Fede sinceramente è talmente squalificato che quindi non mi cambia nulla, ma quello che io voglio dire,
quella che fa la showgirl, come si chiama, ha detto, ma chi,
io voglio dire di me è che io intanto non rinnego il mio passato di donna di spettacolo, tutt'altro, perché io prima di finire,
ma in che senso è squalificato? Perché è squalificato?
Ma non eravate tanto amati in passato?
Beh, squalificato perché uno che è stato coinvolto in vicende mi sembra non molto pulite, non molto chiare, no? So se la sua vicenda giudiziaria sia conclusa o meno.
Al di là di questo, ma squalificato perché? Per l'immagine, lei dice?
Non mi sembra che l'immagine di Fede, anche come amico di Berlusconi, dopo le vicende delle ragazze che venivano condotte, di passaggi di soldi, non mi sembra che sia un personaggio limpido su cui fare affidamento. Ma detto questo, ripeto,
cioè
io
lei
non
dice procurava le donne a Berlusconi, questa è la sostanza.
Questo è quello che usciva sui giornali. Quindi, e non solo, che avrebbe spillato anche dei soldi a Berlusconi in questo giro di cose. Quindi a me non mi interessa quello che dice Fede.
È squalificato come personaggio.
Sì, quello che io voglio dire però, posto che io non rinnego il mio passato di personaggio dello spettacolo, ho fatto due Sanremo, tante prime serate Rai 1, Rai 2 e poi Mediaset, io però... E voglio dirlo a chiare lettere, ho fatto una gavetta seria e documentata
dal 96 in poi,
dal 96 fino al 2001.
Io ho fatto la gavetta in politica
che ha indotto Berlusconi a candidarmi in un collegio perso, dove hanno detto mandiamola perché può darsi che ce la faccia. Io sono andata e siccome sono stata molto capace ho vinto un collegio dove c'erano tre sindaci di centrosinistra, e dopo il mio arrivo in quel collegio sono cadute le tre amministrazioni che sono diventate di centrodestra. Questi sono i fatti,
capito Parenzo?
E questa è la storia. Quindi non accetto di avere, capito, un giudizio superficiale.
Anche la Zanicchi ha detto una vigliacca, la Zanicchi pure, la Carlucci è una vigliacca.
Ma perché la Zanicchi non sa quello che io ho subito in questi anni, perché ripeto, io non ho mai chiesto niente al mio partito. Ho sempre pensato, visto che avevo aderito ad una rivoluzione meritocratica, che il mio lavoro,
che il merito contasse, che il merito contasse,
mi avrebbero condotta a tutte le
risultati. Però Parenzo, lo vogliamo dire tutto, qui abbiamo mandato, quando la signora Carlucci, che noi conosciamo, che ci sta molto simpatica, eccetera, quando ha aderito all'UDC, abbiamo mandato quell'audio famoso in cui lei venne da noi, prima ce l'ha spiegato, in cui fece l'elogio non solo di Berlusconi come superuomo, ma anche del fatto che i suoi figli lo consideravano una specie di grand viveur, di una persona che a 70 anni c'ha un sacco di donne, eccetera eccetera. Poi c'è stata la vicenda di Madonna, insomma era sempre in prima fila, no Parenzo, nel difendere Berlusconi.
Sì, però ripeto, mica sono stata l'unica, la mia amica Isabella, che è un'altra di quelle
Bertolini, sì, voglia, anche lei,
ora,
anche lei, come no, certo,
chiaramente ha detto Berlusconi, perché noi non abbiamo capito paura di dire quello che pensiamo, magari la mia voce arriva più lontana a Berlusconi, perché io appunto non sono nel direttivo, quindi non arrivo a dirgliele cose, ma quelli che stavano nel direttivo, compresa Isabella Bertolini, molti, mi hanno detto chiaro e tondo, appunto bisogna che appunto Berlusconi doveva fare un passo indietro, ma per quale motivo? Perché la situazione negli ultimi 4 mesi è precipitata, la situazione economica è precipitata, poi che le motivazioni siano che la crisi viene da lontano, il fallimento delle banche nel 2008, che l'Italia ha una tipicità diversa da tutti gli altri. Però di
ma i
governo...
preti a Margherita di Savoia, che le dicevano i preti?
Ma erano
i
molto
religiosi.
Contenti.
Di Berlusconi pure? Di Berlusconi?
No, scontenti del fatto che ognuno di noi con il proprio voto sostiene l'azione di governo. E mai come in questi mesi anche un singolo voto ha sostenuto l'azione di governo.
Sì.
E come abbiamo detto prima, molti lo facevano apposta a non sostenere l'azione
ma
di governo.
Ma chi? Molti, mi dica qualche nome di persone.
No, io i nomi non li faccio neanche sotto tortura, però molti. E io sono sicuro che Berlusconi li sa. Perché quando nei famosi tabulati comparivano dei nomi che non erano in aula, ma si vedevano in giro nel Parlamento.
Ma Berlusconi ha cercato di contattarla nei giorni finali, quando lei ha annunciato...
Sì, ma io ho preferito mandargli una lettera spiegandogli le mie motivazioni, anche di questo grande disagio che non è stato ascoltato, e basta, perché ripeto,
cioè non ha risposto al telefono?
No, io gli ho risposto al telefono dicendo, lui mi ha detto ci vediamo, poi io ho detto che non andavo e gli mandavo una lettera, appunto.
Ma era incazzato lui un po'.
Come?
Era amareggiato, arrabbiato.
Amareggiato.
Incazzato, ha detto.
Amareggiato, penso di sì, evidentemente sì, però ribadisco, il mio non è stato, capito, un fulmine a ciel sereno, lo è perché chi da fuori non sa tutto quello che è successo, ma ripeto, io in questi mesi e tutto quello che voi avete letto nei resoconti parlamentari non è che se rimaneva nel chiuso della Commissione Cultura.
Sì.
Io sono andata a dire in giro, ma mi volete supportare? Mi volete aiutare a portare a termine?
Senta, le donne che ha promosso il governo Berlusconi rispetto a queste che hanno dei ruoli nel governo Monti, le sembra un peso diverso? Cioè diverso?
Guarda, io non mi permetto di giudicare nessuno, e sai perché? Perché io, ancora oggi, sono vittima di questo pregiudizio, che nessuno si è preso la briga di andare a vedere che cosa ha fatto Gabriella Carlucci.
Cioè, che pregiudizio?
No, il pregiudizio che sono la showgirl che è stata catapultata in Parlamento, senza andare a vedere una... Allora, sui contenuti, è facile, no?
Che vuoi dire, Parenzo? Non ho capito.
No,
Parenzo.
Voglio capire, la signora Carlucci, se secondo lei però questo governo a cui lei ha dato la fiducia...
No, darà la fiducia. Perché gli ha dato domani.
Darà, ma è evidente, darà, lo considera più autorevole del governo precedente, questo mi pare si possa dire, perché sennò non si capisce il passaggio.
No, io lo considero fatto di persone autorevoli, che sapranno dare quelle risposte autorevoli e credibili che l'Europa oggi ci chiede. Quando, guarda, Parenzo, quando si parla di credibilità del governo Berlusconi, tutti pensano perché Berlusconi non era credibile. Non è così. Non sono state credibili le risposte che noi abbiamo dato, per esempio nella manovra di agosto, ovvero, e questo è un errore madornale.
Sì, sì, ma ho capito benissimo. Senta,
per me non lo farebbe mai.
Onorevole Carlucci, devo chiudere su una cosa. Vorrei capire... una cosa un po' psicologica, se vogliamo, anche di sentimenti, no? Cioè, a lei per Berlusconi, per quello che è successo a Berlusconi, dispiace oppure dispiace più per altre persone? Che ne so, per Fitto, persone a cui lei era vicino politicamente? Cioè, i suoi rapporti.
Guarda, sinceramente mi dispiace per Berlusconi, ma mi dispiace più per Fitto.
Perché per Berlusconi?
Molto di più, perché Fitto è uno di quelli che mi ha sempre sostenuta. È uno di quelli che ha sempre creduto nel mio valore, proprio conquistato sul campo, che poi Fitto è chiaro che deve confrontarsi anche sul territorio con persone che magari l'anno scorso, 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa non mi volevano.
Senta, l'UDC le hanno, questo mi dica la verità, mi sia sincera su questa, le hanno promesso che la ricandidano al Parlamento o no?
Giudici mi ha promesso che appoggerà come primo atto.
Vabbè, la legge sullo spettacolo, d'accordo.
Diventi legge. E se permetti, questo è un risultato enorme.
Benissimo.
Che poi ti apre tutte le porte.
Però,
se permetti, eh.
Però la ricandidatura gliel'hanno promessa. Mi dica la verità: un atto di sincerità.
Allora, io credo, senza tema di essere smentita, di essere io un valore aggiunto per i partiti, per i posti dove vado. Nel senso che io per l'UDC potrò fare un grande lavoro che porterà consenso all'UDC.
Porto consenso all'UDC, dunque sarò ricandidata naturalmente.
E quindi perché non mi dovrebbero ricandidare?
E infatti.
Scusa.
Un abbraccio, a presto.
Grazie a voi.
Cascasse il mondo, tu non saprai mai, sciavravrutaporai, che sei la gioia di tutta la mia vita. Cascasse il mondo, tu non t'accorgerai, sciavravrutaporai, che sto morendo quando non ci sei. E poi mi prendi e mi sembri una stella, puoi farmi tutto perché ti senti bella. E baci la mia bocca e le mie mani, e non vorrei che fosse già domani. Cascasse il mondo, ma il mondo è lì che guarda, sciabrabrattatrai, ed io ti dono questa poesia bastarda.
Eccoci qui, non dimentichiamo noi, caro Parenzo, non dimentichiamo mai, non dimentichiamo quello che è stato, l'epopea e tutto, insomma, no, ci manca, diciamo la verità, ci manca, sta parlando con i deputati del PDL, sta dicendo che è sicuro che il centrodestra vincerà le prossime elezioni, tante altre cose, che Monti è stato accolto come Maradona, però non basta, eccetera, eccetera.
Guarda, secondo me gli fa anche bene, perché lo vedo già più lucido di prima.
Più lucido, dici, eh?
Sì, tornerà ancora più tonico, più lucido, un periodo di decantazione, un periodo un po', no, istituzionale, un po' noioso, un periodo in Loden Verde, per citare
dici,
il nuovo Monty Style, no?
Va bene, ma non avevi detto che era finito, che era morto, che era ormai terminato, via,
no,
Giardinetti,
eccetera? Era chiusa, archiviata, finita, morta una fase politica. Ora c'è questa fase, come dire, bancaria, chiamiamola fase spread. C'è una fase spread in cui, niente, governa la BCE.
Senti, però devo dirti una cosa. Ieri sera eravamo insieme a vedere Porta a Porta dalla Francia, penso un po' che imbecilli che siamo.
Distesi sul letto.
Oh, adesso non andare nei dettagli.
I radioascoltatori devono sapere.
Sì, sì, d'accordo. E c'è una cosa incredibile. Il signor Vespa ha mandato in onda un servizio sulle ministre che fanno gli scatoloni, le ministre donne che fanno gli scatoloni.
Una cosa,
cioè, ci siamo visti, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: no, non è possibile. Cioè, vi propongo radiofonicamente alcuni passaggi di questo servizio.
Preparata la valigia?
Mi avete beccato eccola qua, leggerissima. Le cose più pesanti sono quelle che abbiamo fatto qui in dipartimento. Abbiamo lavorato bene, intensamente in questi 4 mesi. Da 4 mesi io sono qui, non mi sono impigrita sulla poltrona. Forse ho esagerato un po' nel movimento, però va bene così. Noi siamo sempre in movimento.
Questa è la Bernini, Un'altra ancora.
Ma veramente io ho finito tutto quello che dovevo finire giovedì e poi mi sono messa subito a lavorare su altro, come vede.
Ma infatti vedo pacchi, cose imballate.
Questi sono i miei bellissimi quadri, sono andata ad acquistarli adesso, guarda che meraviglia, io adoro i fiori, i colori, quindi credo che qui ci saranno benissimo.
Ma adesso che cosa farà?
Beh, io sono dirigente nazionale del Popolo della Libertà, quindi mi dedicherò a quella che è la sua strutturazione, soprattutto sul territorio, ma in particolare poi svilupperò i temi della tutela dell'ambiente, della biodiversità, di tutte le specie animali, che si sa mi sono molto cari.
Beh, c'era pure una musica quasi, non so, non era da presa in giro, questo è il punto. Cioè...
No, ma chiedo scusa, l'ex ministro Barilla dice che si occuperà di biodiversità e di animali.
Ma di animali, quello sì, delle specie animali.
Ma come specie animali? Ma c'è bisogno di occuparsi?
Vabbè, ma ognuno si occupa di quello che vuole.
Parlare,
parla invece.
Non fammi parlare, si deve occupare di biodiversità e di specie animali. No. Amico mio!
Giancarlo dalla provincia di Frosinone,
800. Giancarlo,
è un ascoltatore. Giancarlo, dica.
Sì, buonasera.
Dica.
Giancarlo. Volevo dire, innanzitutto, Berlusconi è stato un grandissimo signore, dimettendosi e riconoscendo di avere fallito nella sua missione di governo.
Sì.
Ma il fallimento penso che non sia tutto dovuto a Berlusconi in quanto uomo politico e imprenditore.
Sì.
Poiché un grandissimo imprenditore come Berlusconi potrebbe anche sbagliare facendo politica. Io invece opterei per un'altra cosa. Il Monti dovrebbe subito mettere una legge, dovrebbe far fare un esame a tutti coloro i quali, avvocati, ingegneri, architetti, bocconiani in genere, tutti coloro i quali vogliono intraprendere la politica anche a livello locale, comunale, eccetera, il più piccolo consigliere, il più piccolo consigliere di
chiamatemi un paesino
sulla montagna dovrebbe sostenere un esame.
Di che tipo, scusi,
un esame per essere abilitato a fare politica, perché la rovina dell'Italia dipende dall'ignoranza dei politici improvvisati, ignoranza dei politici improvvisati, perché io posso anche
partita.
Scusi,
posso dire che un imprenditore può anche sbagliare a fare il politico, ma è comunque un grande imprenditore, ma un politico che si reputa politico e continua a sbagliare.
Sta arrivando,
gli esempi ci
dove si trova
tutti.
Lei Giancarlo, scusi, dove si trova?
Io sono adesso in ufficio, sono rientrato in ufficio.
Ecco, ma
in
che zona?
Stia lì fermo.
In che zona esattamente, scusi?
Frosinone.
Sì, ma in provincia dove?
Ceccano, provincia di Frosinone.
Ceccano, provincia di Frosinone.
Benissimo.
Cortesemente anche la via?
Perché?
No, ma
perché stanno arrivando un attimo a fare un check.
Sì, d'accordo, questo può essere anche...
No, che via è, scusi, la via?
Glielo dico ancora, via Asi.
Via?
Via Asi.
Asi?
Sì.
Via Asi, sì. Rimanga
stiamo
lì.
Stiamo arrivando.
Rimanga lì tranquillo.
Sì, infatti questo è il problema.
Infatti,
purtroppo le persone che dicono la verità non le vuole sentire nessuno.
No,
si sentono solo le sciocchezze oggi.
No, ma non aggravi.
Lo spread che sale, che scende.
No, ma non aggravi la situazione.
Non aggravi, perché è un controllo di routine.
È un controllo normale, giusto? Dopo queste frasi, questo discorso un po' sconclusione che lei ha fatto, noi ci siamo sentiti in dovere di chiamare
delle persone, tanto che non veniva
degli esperti, era tanto tra l'altro che non chiamavamo.
Li aspetto,
appunto, a braccia aperte, proprio a braccia aperte.
Cominciamo a far fare un esame.
Tiri su le maniche anche, così facciamo.
Ci sono molti politici che dovrebbero fare un altro lavoro, purtroppo.
Sì, bene. Grazie Giancarlo.
Buonasera,
stia calma. Antonio da Prato, buonasera.
Le strutture sanitarie.
Sì, pronto?
Sì, dica.
Buonasera.
Buonasera.
No, l'argomento era proprio questo, cioè che continuate a parlare ancora di lui, sempre.
Di lui chi, scusi?
Beh, di lui con la L maiuscola. Cioè,
lui, Berlusconi, dice lei, Berlusconi.
No, ma non
è che continuiamo a parlare di Berlusconi. Berlusconi è ancora formalmente il capo dell'opposizione. Il capo di un partito che dà l'appoggio al governo Monti, per cui di chi stiamo parlando? È lì,
esempio,
il Parlamento parla, dice la sua, influenza.
A proposito delle quote rosa, no?
Sì.
Cioè, Monti ha calato 3 donne di cuori di grande levatura, insomma. Non sono la Gelmini, la Carfagna, insomma. Non è che poi fossero tutte queste scienziate.
Cioè lei dice magari ci sono solo 3 donne, ma sono 3 donne di peso.
Sì, insomma, avete dato un'ora.
Interni, giustizia and l'altra che è, non mi ricordo.
Avete dato un'ora alla Carlucci, insomma, via.
Ma che un'ora? Quale un'ora? La Carlucci ha fatto notizia nei giorni scorsi perché ha rotto con Berlusconi dopo tanti anni, è passata all'UDC, non ha mai parlato in televisione né in radio, è venuto da noi a parlare, punto
sì,
e basta.
Però
ma
io...
qual è il punto? Non è che vuole fare il palinsesto della radio, scusi Antonio.
Assolutamente. È che non ne possiamo più di queste mezze sciacquine, cioè non ci abbiamo.
Le segnalo che la signora Carlucci probabilmente, lei immagino che abbia un giudizio positivo sul governo Monti, no? Dia un giudizio positivo, però le segnalo che la signora Carlucci voterà anche a favore del governo Monti, per cui...
Vabbè, comunque complimenti, è andata avanti. Oggi.
Todos insieme, caballeros.
Si metta il cuore in pace.
Fatemi risentire Ferrara.
No, è perché, scusi,
sulle
slinguacciate.
Sì, mi dica.
No, scusi, abbia pazienza. L'altro giorno, sfogliando la Repubblica, poi l'ho risfogliata perché non ero sicuro.
Sì.
Cioè, non c'era neanche una foto di Berlusconi, neanche
una. E allora?
È significativo questo, no?
Ma a parte che non credo che non ci fosse una foto di Berlusconi, mi pare difficile.
Allora, lei ritrovi la Repubblica di ieri, l'altro, non c'è neanche una foto di Berlusconi.
Lei dice sta cambiando tutto, e lentamente probabilmente cambierà tutto. Cosa vuole che le dica? Cioè, non è che non si può parlare di Berlusconi, ancora Berlusconi fa notizia, quando non farà più notizia non ne parleremo.
Grazie.
Rimandatemi Ferrara con le slinguazzate.
Avrete, guardate, delle slinguazzate dappertutto.
E questo è Ferrara, avremo slinguazzate dappertutto. Giuseppe, provincia di Chieti.
Buonasera, dottor Cruciani.
Buonasera, come sta?
Molto bene, lei...
Dica.
Dunque, no, due cose, velocemente. La prima cosa, faccio i complimenti a lei e la sua aiutante, non glielo posso fare.
Va bene, vada dritto, non faccia queste cose, questi salamelecchi, queste...
Ma chi se la frega? Ma secondo te mi interessa, mi frega qualcosa di dire? Gli voglio bene a questo signore. Poi
cambi
suo...
mestiere, che è ancora in tempo.
Oddio, Giuseppe.
Come fa Radio 24 a pagarti?
Vabbè.
Allora, la seconda cosa...
Dica la genialata, Giuseppe, sì. Forza. Dica la genialata delle 19.45. Forza, Giuseppe.
Cambi mestiere, che è ancora in tempo. Come fa Radio 24 a pagarti?
È in tempo, per fortuna non governa lei la 24, è in tempo, ha capito?
Allora, la seconda cosa, ecco. Caro dottor Cruciani.
Perché questa sarebbe una cosa, quella che ha detto?
No. Vabbè,
questo fiato che le è uscito dai polmoni, sarebbe una cosa questa roba qui? Comunque, voglio fare le vacanze con lei e con Cicchitto io comunque.
Cambi mestiere.
Ancora.
È un disco
rotto. Dottor Cruciani, la seconda cosa,
sì.
Adesso ho finito di vomitare sentendo la Carlucci, no? Io da elettore di centrodestra non voterò più il centrodestra, il PDL, se non si metterà una norma, un impegno per iscritto, che ognuno che cambi idea durante il percorso parlamentare, non è che... Che va all'altra sponda, si deve dimettere un impegno per iscritto davanti a un notaio.
Ma non è possibile farlo. Perché non è possibile? Perché i mandati, non c'è vincolo di mandato, i parlamentari possono passare da un gruppo all'altro, poi ognuno giudica. Grazie. 30 secondi, grazie, poi un altro ospite. Che gli devo dire? Quel paese, che gli devo
dire? No, poveretto, ma gli anche grazie. Ha detto una fesseria, se squipedale, gli grazie.
Vabbè, ma questa cosa che i parlamentari, se cambiano schieramento, si devono dimettere, è una fesseria costituzionale, però
certo.
Però voglio dire,
ma
però ci può stare. Come discussione ci può stare.
Ma ha detto dal notaio, fissare dal notaio. Ma come dal notaio?
30 secondi, torniamo subito.
Ma io non lo so.
Eccoci qua con il portavoce dell'Italia dei Valori, Leoluca Orlando, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Sto bene.
Com'è il suo spread oggi?
È su o giù? Come umore?
Lo spread è in fiduciosa attesa di dare risposte, di contribuire a dare risposte positive al governo del paese.
Scusi un attimo, io non ho capito bene però la posizione dell'Italia dei Valori, perché ha oscillato in questi giorni, da quando è stato designato Monti, da un iniziale no, perché la mucchiata, eccetera, eccetera. Poi c'è stato un ni, dopodiché un sì con riserva. Alla fine probabilmente voterete la fiducia, però dite i punti programmatici, li vediamo uno per uno. Lei all'inizio era uno di quelli più negativi, caro Orlando. Adesso...
Grazie per questa domanda che consente di ricordare il senso della nostra posizione. Credo che perdere la memoria non sia una cosa opportuna. Io ho letto sui giornali, credo che l'abbiate letto anche voi, l'abbiamo letto tutti, che si profilava un governo Monti con la presenza di ministri politici e con la presenza tra i ministri politici di
Letta.
Gianni Letta, cioè il vice di Berlusconi.
Sì.
Ora, come si fa a dire che sia un governo tecnico di tecnici quando ci sono ministri politici? Poi abbiamo detto con molta chiarezza, siamo contrari a tutti Letta, a Gianni come Enrico, vuol dire.
Cioè, ma il problema non era solo Letta, però Orlando.
È il no ad un governo che non ha il consenso popolare, siamo ancora in democrazia, è un governo che si qualifica tecnico, che noi apprezziamo se ha un profilo tecnico, tanto apprezziamo che è un profilo tecnico, che quando è venuta la indicazione
chiuda il cellulare,
un politico, abbiamo detto che noi voteremo per consentire che nasca questo governo.
Però mi faccia fare un po' il bastian contrario, comunque la zanzara, dove questa trasmissione si chiama La Zanzara. Io credo che ci sia stato un problema politico, no, Parenzo, per l'Italia dei Valori. Cioè, se l'Italia dei Valori diceva no al governo Monti, cui partecipa anche il Partito Democratico, che fino a stato il principale alleato dell'Italia dei Valori, insomma l'alleanza, che non so se poi ci sarà nel futuro,
salta
la foto di Vasto.
La foto di Vasto non è saltata e non abbiamo nessun ministro politico. Mi sembra che 2 più 2 fa 4, abbiamo fatto 4. È un classico. Il re nudo,
qual è il classico?
Zitto bambino, il re nudo, zitto bambino, il re nudo, zitto bambino.
Che vuol dire, scusa?
Ma sai che veramente il re è nudo?
Ma qual è il re nudo?
Il bambino si è preso per 3 volte i rimproveri. Ecco, noi siamo come quelli che dicono che il re è nudo e ci prendiamo i rimproveri. Poi dopo, quando si scopre che il re è veramente nudo, che si voleva fare un governo con la presenza di ministri politici, nessuno si ricorda che noi per primi abbiamo lanciato l'allarme.
Però mi scusa, a parte che dovrebbe chiudere il cellulare, altrimenti sentiamo un casino tremendo, mi perdono.
Non è il mio.
No, non è il suo, non c'ha un telefonino accanto, lei?
No, l'ho spento.
L'ho spento. Parenzo, sarà Parenzo.
No, con sobrietà spento.
Bene, molto bene. Lei dice, la foto di Vasto ancora esiste. C'è il sospetto però, caro Orlando, che in realtà, insomma, il Partito Democratico, con questa scelta che è molto più, come dire, no, molto più consapevole e decisa rispetto a quella dell'Italia dei Valori nel sostenere il governo Monti, voglia affrontare un'altra stagione politica, cioè rompere un po' con, invece romperla quella foto di Vasto e affrontare un altro percorso. Voi ce l'avete questo sospetto?
Noi questo sospetto non ce l'abbiamo, anzi crediamo di aver fatto un buon servizio che è utile anche al PD, perché la base del PD, e così come anche la dirigenza del PD, credo che abbia gradito il fatto che non ci siano più ministri politici.
Ma adesso la cosa non può essere solo i ministri politici. Qui abbiamo dei ministri, oggi a un programma che noi amiamo molto, di amici carissimi come Un Giorno da Pecora, il ministro dell'ambiente Clini ha appena detto, naturalmente in modo adesso lo riassumo in maniera un po' rozza magari, ha detto il nucleare forse sì, cioè bisogna pensarci,
il ponte
sullo stretto è bellissimo e la TAV bisogna farla senza dubbi,
se questo diciamo è il mattino, non sarà un buongiorno. Il senatore Belisario, il nostro capogruppo, ha appena concluso il suo intervento ricordando che è opportuno che il ministro dell'ambiente si ricordi che esiste un referendum, che questo referendum con molta chiarezza, con 27 milioni di italiani che hanno detto no al nucleare, va rispettato.
Per cui non sarà il programma del governo Monti, dice lei.
Se dovesse essere questo, noi ci metteremo ovviamente a fare la nostra opposizione per rispetto alla volontà degli italiani.
Però mi scusi, lei non è quello che diceva, no, Parenzo, anche in un programma a cui abbiamo partecipato pure noi, la versione di Banfi qualche settimana fa, era quello che diceva, beh, insomma, le banche, la macelleria sociale, la
mucchia... È il governo dei poteri forti, ha detto. Cioè,
sì, devo dire che nell'intervento del presidente Monti, che noi abbiamo apprezzato e sottolineato che abbiamo apprezzato, si fa riferimento all'equità sociale, si fa riferimento all'economia sociale di mercato, si dice che bisogna eliminare privilegi e sprechi, noi abbiamo detto bisogna approvare una legge del buon esempio, cominciando con il colpire coloro che non hanno mai pagato, cominciando dall'evasione, dalla corruzione, dai privilegi, e poi dopo eventualmente estendere gli interventi. Ma con quale faccia ci si può presentare agli italiani chiedendo appunto sacrifici quando chi non ha mai sofferto sacrifici se la passa allegramente? Io voglio fare una considerazione molto semplice: noi siamo un paese che ha il record del debito pubblico e siamo un paese che ha il record delle proprietà private. Sa come si chiamano le due cose messe insieme? Debito pubblico così alto e tante proprietà private. Si chiama in un solo modo, con un nome, un sostantivo, un aggettivo: evasione fiscale.
Come le proprietà private?
Combattere l'evasione fiscale.
D'accordo, però voglio dire, ognuno tira Monti per la giacchetta, mi sembra, no? Cioè, non è che potrà accontentare tutti Monti, questo è il punto.
Noi per questo abbiamo detto che noi sosterremo, intanto consentiamo che nasca il governo.
Vabbè, tanto anche se voi votate contro non cambia nulla.
Viva Dio, avere Monti presidente del Consiglio, diciamo, è molto meglio che Berlusconi.
Ecco, che cambia? Mi dicono
una... cambia perché ci sono dei professionisti, ci sono dei tecnici,
e prima che
persone che hanno qualcosa da perdere se sbagliano, e sono persone che non possono dire che non hanno capito, perché non facendo né le ballerine né tantomeno i venditori di almanacchi non potranno dire che non sapevano le conseguenze della posta che presentavano.
Eccoci qui, 800-24-00-24, la Zanzara, mentre è in corso il dibattito al Senato. I leghisti sono tutti vestiti allo stesso modo questa sera, Parenzo?
Cosa vuol dire?
Sono tutti vestiti con la cravatta verde.
Vabbè.
No, ma è un proprio un segno di
lutto.
Di riconoscibilità. C'è Rosy Mauro che è scatenata con quella faccia arcigna accanto a Bricolo, che sembra il Parlamento di Gheddafi, perché gli oppositori sono pochi. Hai sentito prima, è ancora in collegamento con noi, la Luca Orlando, il portavoce dell'Italia dei Valori. Beh, Parenzo, devo dire
anche
che
anche loro si mettono, si defilano,
danno l'appoggio dopo aver parlato anche di governo dei poteri forti, Orlando, ma è stata un po' una conversione.
Noi
al di là
non ci siamo assunti la responsabilità gravissima in un momento di gravissima crisi di smentire l'impegno del capo dello Stato.
Sì.
Quindi noi consentiamo che nasca questo governo.
Però non vi piace,
atto
molto.
Per atto. No, non ci piace, certo. Se questo governo si caratterizza mortificando la volontà referendaria che ha detto no al nucleare, comincia veramente male. Mi auguro che il presidente Monti richiami il ministro.
Ecco, ma si dovrebbe dimettere, Clini.
Che la smetta di scherzare con le cose serie.
Ecco, Clini dovrebbe dimettersi subito per quello che ha detto. OGM, ponte sullo stretto, TAV.
Basta che dica che ha sbagliato e che non lo farà. Non interessa capire se si mette in discussione oppure no una scelta referendaria, così come chiediamo che sia rispettata
la scelta referendaria
che riguarda il sistema elettorale. Noi pensiamo che bisogna che si celebri il referendum e che ci liberi da questa bruttissima
legge. Ha detto quello che pensa il ministro dell'ambiente, quello che vuole fare. No, quello che vuole fare non credo. Ha detto quello che pensa.
Lo vedremo. Quando dovessimo vedere questo.
Ma nemmeno Berlusconi aveva usato quelle parole, nemmeno un ministro di Berlusconi, Orlando.
Non dobbiamo spiegare le ragioni per le quali diremo tre volte no.
Scusi un attimo, Orlando, però nemmeno un ministro del governo Berlusconi aveva detto tutte queste cose, gli OGM, la TAV in maniera così decisa.
Che sta a significare che è fondamentale che ci sia una sentinella rispetto alla volontà degli elettori, soprattutto in un governo che, non avendo consenso popolare, non può giocare a mortificare proprio la volontà popolare, quella certamente espressa, ed espressa con il no al nucleare, come espressa con il no al legittimo impedimento e come espressa con il no all'acqua privata, ovviamente diventerebbe non un governo tecnico, ma solo un governo politico antidemocratico.
Lo dico per semplificare, avete, possiamo dirla così, avete un piede in maggioranza e un piede nell'opposizione.
Non c'è una maggioranza. Voglio ricordare che non c'è una maggioranza, perché mai noi faremmo parte di una maggioranza col Popolo della Libertà e neanche il PD farebbe parte di una maggioranza col Popolo della Libertà. Noi abbiamo un governo tecnico e questo aiuta il fatto che sia composto soltanto da tecnici.
E voi votate la fiducia.
Il quale chiede di poter nascere, ce lo chiede il Capo dello Stato, ce lo chiede il Presidente Monti, noi consentiamo che nasca, dopodiché chiaramente controlleremo che questo
con governo... tante riserve.
Le riserve nascono dai comportamenti. Ho citato fino a questo momento le posizioni che ho apprezzato dal presidente Monti nel suo discorso.
Senta, non ci sono troppi non ci sono troppi conflitti di interesse in questo, nei ministri, banche.
Lo verificheremo nei fatti. Se ci
no, ma adesso, no, ma adesso, allo stato attuale, non ci sono già.
Ministri che hanno una storia professionale.
Sì.
Bene, devono dimostrare che adesso loro mettono da canto nel nome dell'interesse superiore del paese, la loro storia personale, e non perdono la loro professionalità, la mettono al servizio questa volta dei beni comuni dell'interesse del paese. Verificheremo, se non sarà così saremo certamente noi.
Capito, devono dei ruoli, per esempio, nei consigli di amministrazione, insomma nei board vari, eccetera, devono dimettersi subito.
Ma mi sembra che sia pressoché scontato, mi stupirei se non lo facessero.
Ma anche voi, anche alcuni vostri esponenti, non ricordo lei in particolare, all'inizio avete parlato di governo dei banchieri,
Per questo abbiamo apprezzato le affermazioni del presidente Monti, che ha detto no ai poteri monopolisti, ha parlato di economia sociale e di mercato, che ha parlato di equità sociale, ha parlato di disoccupazione, insomma, di precariato.
Vi fate piacere anche Monti, eh?
Ha parlato di lotta ai privilegi e agli sprechi, mi sembra che da questo punto di vista le parole sono quelle giuste, vediamo se i comportamenti saranno coerenti. Per questo consentiamo che nasca il governo e verificheremo come si comporta.
Hai capito, Parenzo?
Sì, ho capito. C'è qualche contraddizione, nel senso che ieri il signor Borghetto ci ha fatto notare che il signor Monti sembra essere ancora advisor di
Goldman Sachs, sì.
Di Goldman.
Credo che se lo è stato certamente non lo sarà più, se lo dovesse essere saremo i primi a dire che è incompatibile che questo continui.
No, però voglio dire, la mia impressione, caro Orlando, per carità, poi sicuramente lei la smentirà, eccetera, è che a voi questo, voi volevate andare a votare subito, diciamo la verità. Questa
noi vogliamo andare a votare con una nuova legge, però.
Però voglio avreste votato anche con una avreste
la
votato
legge vergogna, sì. E se non ce la fa il Parlamento a modificare la legge vergogna, per noi al più tardi bisogna andare a votare il giorno dopo il referendum.
Però avreste votato anche con la legge vecchia. Questa
non volevamo, abbiamo detto con molta forza che vogliamo cambiare la legge.
Sì, però voi sareste andati a votare perché chiedevate le elezioni.
Posso fare una domanda? Lei ha questo dov'era?
Ma veramente ero in vacanza, però per qualche giorno. Qualche giorno ero in vacanza.
Noi a raccogliere le firme.
No,
per
ma lo so, insomma, qualche giorno di vacanza l'avrà fatto anche lei.
In 3 settimane d'estate, noi assieme ad altri.
Ma lo so benissimo,
per dire no a questa legge.
Ho capito, però voi se volevate le elezioni subito, fino a qualche giorno fa,
abbiamo
evidente...
sempre detto che volevamo le elezioni. Guardi che per poter cambiare la legge elettorale sa quanto ci vuole.
Sì, in teoria 10 minuti, però caro Orlando,
basta recepire il quesito referendario, articolo unico.
Però se il Presidente della Repubblica scioglieva le Camere, se andava a votare con questa legge, per cui voi andavate a votare
ma
con
noi
questa
non
legge.
Ma chiedevamo al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere.
Sì, avete chiesto
della Repubblica che ci fosse un governo che andava alle elezioni subito dopo aver cambiato la legge.
Scusi, la posizione iniziale vostra era scade il governo Berlusconi, se non si riesce a fare un altro governo si va a votare.
Ma voglio dire, siccome chi decide è il Capo dello Stato, noi abbiamo rispettato la scelta del Capo dello Stato, che poi comunque era scelta che vincola tutti, e di fronte all'alternativa tra votare un governo di tecnici, che fosse un governo che ridesse credibilità internazionale al nostro paese, che consentisse di celebrare il referendum e quindi di avere una nuova legge elettorale, abbiamo detto sì a che nasca, dopodiché bisogna vedere.
Ecco, qual è la riserva maggiore che avete nei confronti del governo Monti? Me ne dica una. La cosa...
riserva maggiore è che possa essere un governo tecnico di tecnici che dura un anno e mezzo. Non è ammissibile in un paese democratico che un governo tecnico di tecnici senza consenso popolare governi per un terzo della legislatura.
Beh, questo governo è destinato ad arrivare fino alla scadenza naturale della legislatura.
Queste sono le intenzioni.
Appena cambia la legge elettorale, io credo che sarebbe corretto che questo Parlamento venga sciolto. L'hanno fatto
in altri
parlamenti quando cambia la legge che li legittima.
Dunque, lei dice.
Scusa
un attimo, Parenzo, questo è importante. Questo è fondamentale. Dunque,
se
lei
io
dice,
fossi in Monti, sentendo la zanzara, che la sento tutte le sere, Monti, so che tutte le sere ascolta la zanzara.
So che per adesso sente la zanzara e non sta sentendo il dibattito al Senato.
No, è lì con un auricolare.
Forse mi state
montando
un po' la testa.
L'ho visto prima, Monti, secondo la zanzara. Quando c'è aia, da una parte, ma vedi che muove anche la testa.
Sta scherzando, Orlando, naturalmente.
Ma dico questo. Monti, il suo governo, sentendo questo, la legge elettorale la fa 2 giorni prima della scadenza. 2013.
Per fortuna che c'è una cosa che si chiama referendum, e quello comunque è.
E se il governo, Monti volesse, se il governo Monti volesse in qualche modo neutralizzarlo il referendum?
Come lo neutralizza?
Beh, con una legge, appunto, modificarlo.
Perfetto, facesse una legge, perché non ci sia più la vergogna dei nominati.
Comunque,
siamo pronti a discutere di una qualunque legge che elimini questa vergogna dei nominati.
Comunque lei dice il referendum si deve tenere e quando si è tenuto il referendum si va a votare.
Si deve tenere se non c'è prima una legge elettorale.
Certo.
Se c'è una legge elettorale.
Dopodiché si va a votare. Una volta che si tiene il referendum oppure si modifica la legge elettorale, è chiaro che bisogna andare a votare, o sbaglio?
Sì, anche perché voglio ricordare che i provvedimenti urgenti che sono richiesti dall'Europa hanno scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Sono quelli che scadono al 31 dicembre del 2011, quello al 31 dicembre del 2012.
Dunque, fosse per lei in primavera si vota?
Se fosse per me in primavera si dovrebbe votare subito dopo il referendum.
Subito dopo il referendum si può votare.
Con la nuova legge, certamente.
Grazie Orlando, buona serata.
Grazie.
Abbracci, a presto. siamo qui caro Parenzo, 800 24 00 24. Sta parlando la Finocchiaro, sosterremo il governo Monti con convinzione, siamo sempre in diretta con il Senato, un occhio ai nostri ospiti, anzi un orecchio ai nostri ospiti e agli ascoltatori, un orecchio anche a quello che avviene al Senato, dove in realtà è tutto scontato, diciamo la verità, cioè, diciamo la verità caro Parenzo, è tutto scontato quello finale, che abbiamo nel Senato.
È un finale che, come dire,
no, finale, è un inizio,
no, è un finale di partita, si sa come va a finire, quindi discorsi di rito stanchi e giusti e rituali,
sì.
Discorsi di rito di un paese che sta provando a ritrovare una propria compostezza.
Ma stasera hai poche cose da dire, sei distratto, chissà.
No,
da che...
ho molte cose da dire, ma mi fai poi.
Pare che Berlusconi voglia ricominciare da una televisione, da una sorta di.
Ho sentito nei titoli del signor
Mentana.
Mentana.
Li vogliamo sentire anche noi? I titoli,
sì,
di Mentana, non ce l'abbiamo. Perché non ce l'abbiamo? Non so, non l'abbiamo registrato.
Mi dai la possibilità di bermi dell'acqua.
Ma non so che è successo. Vabbè, Antonio, provincia di Pistoia, intanto. Antonio, che sta facendo?
Sergio, provincia di Pistoia.
Sergio, provincia di Pistoia, va bene, non c'è problema.
No, io intervenivo per la Carlucci, no?
Sì, che voleva dire?
No, volevo dire che proporrei un monumento, qualcosa del genere, una piazza famosa col suo nome, perché una che ha salvato l'Italia dal baratro andrà premiata, non si può mica lasciare...
Ah, lei dice, insomma, si è montato un po' troppo la testa, dice lei, no?
No, io veramente...
Ho salvato l'Italia con il mio voto.
Sì, ha detto così, non è che...
Sì, no, ha detto così, per carità, l'ha sentito.
Mi sembra, cioè, l'ha detto a lei,
Sì.
A lei, Cruciani, mi sembra proprio una cosa fuori dal mondo. Voglio dire, uno potrebbe anche dire, sì, è stato anche il mio contributo, va bene, è tutto, però dire che ha salvato l'Italia mi sembra proprio... facciamo questo monumento, io lo propongo... Innanzitutto lo pongo al mio paese, qui a Montecatini.
Beh, prima magari proponiamolo in Puglia, Margherita di Savoia, il monumento alla Carlucci.
Sì.
Non so che giorno era, quello che era, il 14, quello che è.
Il
14.
Ho salvato l'Italia dal default, dal
17,
fallimento.
Ho salvato l'Italia dal fallimento.
Però è ottobre.
No, e poi volevo aggiungere che, insomma, veramente Berlusconi si era circondato da persone, insomma, un po'... Come dire, uno come lui poteva anche scegliere di meglio, ecco. Questa signora qui mi sembra che siano sprecati i soldi della politica per pagare una signora così, ecco, tutto. Ma...
Va bene, grazie. Lorenzo da Milano.
Cruciani, sicuramente quello che stiamo vedendo è l'inizio di un casino che nascerà ancora.
Perché gli dice casino?
Ma perché di sì, perché questi politici appoggiano e poi dopo quando uno si volta non appoggiano dalla parte giusta. Ad ogni modo...
Ma che vuol dire cosa? Appoggiano dalla parte giusta? Scusi, non si capisce niente.
Appoggiano il lato B.
Cioè?
Cioè adesso dicono appoggiano il governo, poi voglio vedere nel momento in cui il governo farà determinate scelte quanto l'appoggeranno, ma a parte questo... Per l'amor del cielo, fa parte della politica. Ci stanno dicendo da due giorni lacrime e sangue, ICI, non ICI, pensioni, robe varie.
Sì, ma ancora non si sa niente, le dico subito questo, non si sa nulla. Qui siamo nella situazione strana, molto strana, lo dico perché io sono uno così che non nasconde nulla. A me questo governo tecnico non mi piace.
Io capisco
i discorsi sulla salvezza dell'Italia, che altrimenti così ci dicono gli esperti, così ci dice anche il Sole 24 Ore, non solo il Sole 24 Ore, saremmo falliti. Eravamo un passo la credibilità, quello che vogliamo, ma sono tutti discorsi giusti. Però io,
una cosa che mi piacerebbe, una cosa che mi piacerebbe, vorrei vedere questo governo tecnico che sta parlando di ICI. Io ho una casa che mi sono guadagnato in questi 40 anni di lavoro e mi va benissimo pagare l'ICI. Ma vorrei vedere se questo governo tecnico facesse pagare l'ICI anche alla Chiesa, non per quanto riguarda le chiese o gli oratori.
Io ho capito, per l'attività.
Vorrei vedere proprio perché sono soldi che in ogni modo stiamo andando a raschiare il barile e raschino il barile anche lì. Bravo.
Sì, però le dico un'altra cosa. Allora, qui siamo, siccome la vulgata è che i parlamentari sono nominati, giusto? Abbiamo parlamentari nominati secondo la vulgata, però comunque sono ormai entrato nel gergo comune, nel lessico comune, un parlamento di nominati.
Certo.
Un governo che non è stato eletto da nessuno, dunque possiamo dire anche un governo nominato è un programma che per adesso appare fumoso.
No, ma non l'avete capito.
Come no? Ma che significa?
No.
Questa è la realtà. realtà, la realtà è questa. La realtà
cosa
è questa.
Che per fino al 2013, fino al 2013
c'è il commissariamento della
non esiste la bobo non esiste bubù.
Ho capito.
Non c'è più bubù in Parlamento, non esiste. Adesso c'è la sceneggiata, condizioneremo, faremo. Allora l'accordo.
Ma su che cosa? Spiegami, su quale programma? Quale programma? L'hai capito tu? Ma l'hai capito? Ma qual è? Ma l'hai capito qual è il programma? Ma che vuol dire? Qual è? Ma qual è il programma? Quale?
Liberalizzazione.
Ma dove? Come? In che... Scusa, pensioni. Abbi pazienza, questo governo qua dovrebbe venire, siccome hanno avuto anche del tempo pare per prepararlo eccetera, uno dovrebbe venire in Parlamento a dire quattro cose, siccome siamo in emergenza, in guerra, come ci hanno spiegato e come ci hanno detto, no? Siamo in emergenza, in guerra, vieni in vengo in Parlamento e ti dico, guardate cari signori, qui ci sono quattro punti, quattro che io voglio fare,
detto,
ma non è così, è tutto una vaghezza.
Vabbè,
per adesso,
perché non possono fare subito bubù, perché altrimenti Monti mette in allerta tutti, ognuno si alza e dice no, ma io questo no, invece devono fare questa tatanella, devono farla, ma a un certo punto ci sarà un bel foglio bianco,
vedremo,
con quattro punti,
vedremo.
E saranno obbligati a votarlo.
Non è così. Traffico. Siamo qui 20 19 800 24 00 24. Antonio, provincia di Bari, buonasera.
Grazie, buonasera dottor
Dica,
Cruciani.
Dica.
Solo una domanda.
Sta parlando Gasparri, il mitico Gasparri, caro Parenzo, il mitico.
La classe politica italiana, ma noi riteniamo che chi ha retto le sorti dell'Europa forse avrebbe potuto evitare molti errori. Professor Monti, Presidente Monti, noi le daremo oggi il nostro consenso per il nostro senso di responsabilità nazionale, ma lo facciamo anche
Gasparri.
In riferimento agli obiettivi programmatici.
Antonio,
che
allora?
Il governo Berlusconi
ha una domanda lei. Ogni sera lei fa dire a Scilipoti che il TG3 è di Bersani, e il TG1 di chi è? Grazie, buonasera.
Sì, Antonio, guardi che abbia pazienza.
Non ho capito,
no, è una cosa ironica, come se noi ce l'avessimo col TG3. Cioè, Antonio, c'è ancora lei? No, abbassato. Vabbè,
ma perché si è arrabbiato?
Ma che no, non si è arrabbiato, voleva,
è
fare, voleva fare la cosa, voleva fare la...
La ramanzina.
Sì, la ramanzina, no, la botta da... Da così, da
la mattana,
bravo, ecco, la mattana.
Ti piace la mattana?
Non mi è venuto in... Sì, lo uso sempre, tra l'altro, la mattana.
La mattana.
Voleva fare la mattana. Il TG1 è solitamente governativo, in questi ultimi anni è di Palazzo Grazioli, cioè questa è la realtà dei fatti. Vuole che glielo ripeta? No, ma se vuole facciamo una sigla del TG1 facendo dire a qualcuno il TG1 di Berlusconi. Non abbiamo nessun problema, siccome di solito mandiamo il TG3, non mandiamo il TG1, allora abbiamo scelto il TG3, ma noi vogliamo molto bene alla direttore del TG3, mi sembra.
Io moltissimo.
Allora, Graziano da Palermo.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire per dire che questa euforia di questi giorni su Monti e sui suoi ministri non è una sola giustificazione, che la classe politica era arrivata ormai a un bivio, cioè sostanzialmente non si poteva più presentare, non aveva più credito da parte dell'opinione pubblica, e quindi questa per me è stata una manna dal cielo per tutti i politici, perché se si andava alle elezioni, escluso qualche pezzo a 90, io volevo sapere tutti questi peones se avevano la possibilità benché minima di poter essere rieletti, non credo proprio. Quindi non sarei euforico su Monti per niente, perché bisogna vedere cosa fa. Se mi permettete una battuta, piuttosto che Monti, allora andava bene Bondi, che è l'esperto sui salvataggi delle aziende in fallimento.
Enrico Bondi.
Enrico Bondi, sì, quello della Parmalat. Sì.
E quello della Parmalat.
Sì, va bene, grazie. Cosa vuole che le dica? Invece hanno scelto Monti. Cioè, adesso,
no,
non credo che mai fosse stato in gara. Cioè, non sia mai stato in gara il signor Bondi, il signor Enrico Bondi, che ha cambiato anche lo stile, leggevo l'altro giorno, no? In un articolo delle spese, del modo di comportarsi all'interno della Parmalat quando ha preso in mano la situazione. Bene, Davide da Torino, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Ma stavo appunto sentendo in televisione poco fa Gasparri e mi fanno sempre ridere. Perché?
Perché?
È sempre la solita tiritera che loro hanno lasciato il paese, sempre con numeri inventati, fantasie, non so, vabbè. E che adesso vogliono farci credere che loro hanno lasciato un paese meglio della Francia o della Germania, sono abbastanza ridicoli. Hanno distrutto un paese, 20 anni che distruggono questo paese. Hanno distrutto, ma sono fatti, non è che sono parole.
Sì, sono fatti, hanno distrutto il paese.
Perché hanno trovato un paese.
Paese è stato distrutto, nel debito pubblico da tutti, guardi, da tutti è stato distrutto.
Cosa hanno fatto per togliere il debito pubblico questi quattro pagliacci, mi scusi.
Quattro pagliacci chi?
Vabbè, di tutti i politici in generale, ma principalmente quelli del Popolo della Libertà e
Il debito pubblico si è costruito molto prima, certo, è aumentato anche durante gli anni del governo.
È aumentata la spesa pubblica, amico mio, però. Ma mi scusi, cosa hanno fatto? Hanno comprato le Maserati, gli F-35?
Ma che c'entra l'F-35 e le Maserati? Non è che per
non
quello...
lo so, vabbè, ma perché sempre minimizzando? Ma sono cose importanti.
Sì, gli F-35, magari comprassero gli F-35. Tanti F-35, tanti F-35.
Per quale cosa? Per bombardare chi? Ma mi scusi, a cosa servono?
Vabbè, allora togliamo tutte le spese militari, avanti.
Poi, volevo ricordare solo una cosa, Cruciani, perché noi ci siamo sentiti più di una volta.
Vabbè,
ma
allora...
la TAV, a che punto è la voce della TAV, Cruciani?
Ma che ne so,
lo fermo purtroppo. Sono all'ultima manifestazione un mese fa, la lingua di asfalto è sempre la stessa, con più di 100 camionette ferme lì, 1000 agenti,
vabbè, allora,
a fare nulla.
Allora?
No, ma lei mi diceva si rassegni, io non mi sono rassegnato, lei si è rassegnato a vedere che i lavori non sono ancora iniziati.
Purtroppo peccato che non siano iniziati.
Peccato
che non siano iniziati, dovevano iniziare molto tempo fa.
Si è rassegnato Cruciani che non li fanno i lavori, si è rassegnato lei?
Sì, ce l'ho segnato, ma dove purtroppo...
Okay.
Purtroppo dovevano iniziare tanto tempo fa.
Questa è la ragione, Cruciani.
Tanto tempo fa.
Una può darsi. Del genere,
può
non
darsi.
La faranno mai.
Tante TAV. Ci vogliono tante TAV.
Pubblici.
Ci vogliono tante TAV. Tante, tantissime TAV.
Pubblici come quelli che prendete voi.
Tante TAV. Tante TAV. Tante TAV.
I soldi come il suo editore che li prende.
Tante TAV.
Per stampare finti giornali. Per stampare le copie.
Saranno i suoi quelli veri.
Cruciani.
Tante TAV ci vogliono,
caro Davide,
se non si fa lì la faremo da un'altra parte, le ferrovie veloci le faremo ovunque.
Visto che è un treno merci, perché tutti banfano parlando di trasporto.
Le faremo ovunque le TAV, i treni veloci, li faremo ovunque.
Un progetto di 50 anni.
Apriremo le montagne, faremo i buchi nelle montagne, fare passare i treni, la modernità, la velocità. La velocità, la modernità, la velocità.
Se le piace andare col trattore, amico, andare col trattore.
Modernissimo proprio, proprio una modernità incredibile.
No, chiedo scusa, ascoltatore. Se le piace andare col trattore, vada col trattore. Ma io voglio andare veloce con la TAV, lei vada col trattore,
con la carrozza, col trattore. A noi piacciono le montagne dove passano sotto i treni, i buchi nelle montagne, i treni veloci, la modernità, la velocità,
il
la modernità,
il bellissimo tunnel che congiunge la Francia con l'Inghilterra,
la modernità, caro Davide, la modernità, non la lentezza, l'autarchia, la difficoltà di trasporto. Se non si farà lì la TAV, pazienza, si farà da un'altra parte, ma lei non fermerà la modernità, altrimenti vada in carrozza.
Spiegare a cosa serve la TAV?
Sì, va bene. Lasciamo, io sto parlando di filo di cosa lei mi entra nei dettagli. Io sto parlando di filosofia e lei mi sporca il discorso con questi dettagli, Davide. Io sto parlando di sogni, io sto parlando di filosofia, di sogni di vita, di cambiamenti epocali.
Ma che sogni di vita? Sono soldi pubblici, di gente che si è tagliati 30 anni, i camion, tonnellate, milioni di tonnellate di marino, ma parlate di cose che non sapete.
Sì,
ma perché parlate di cose che non sapete?
Ma noi sappiamo, ma non vogliamo parlare d'altro. Ma noi sappiamo, vogliamo parlare di altri. Io voglio parlare del grande sogno della velocità, della modernità. Lei ride,
perché veramente parla come ho detto l'altra volta, per sentito dire.
Sì, per sentito dire,
certo. Ma io non ho capito, ma scusi, ma per sentito dire.
Ma io non sono qui, caro Davide, non sono qui a spiegarle i motivi, perché altrimenti non la finiremo più. Lei contro di me sui motivi concreti perché fare una cosa o l'altra. Io parlo di massimi sistemi, in questo caso con lei. In questo caso con lei parlo di massimi sistemi. Dunque, se le piace la carrozza, se le piace il trattore, se le piace la tradotta, se le piace così, se le piace così, vada così. A me piace la modernità e la velocità. Cosa vuole dire?
Cosa c'entra la TAV con la modernità?
No, non è la modernità, il treno veloce, cos'è? Vabbè.
Ma cosa c'entra la modernità?
Non c'entra.
Ma, capito, ma scusi, c'è una linea
Parenzo, parla...
ma io non ho capito perché, ma perché da Parigi a Londra c'è un bellissimo tunnel sotto la Manica meraviglioso
che prende acqua tutti i giorni delle volte,
sì, l'acqua,
ma quale acqua,
certo,
tutti,
ma
che acqua,
ma
tutti,
ma non ho capito niente.
Vabbè, ma è pazzo,
ma perché un gruppo di persone devono bloccare un'opera fondamentale?
Un gruppo di persone, anzitutto questo riguarda,
vabbè, Davide, si fermi un attimo, si fermi un attimo,
torni sul trattore, amico mio, torni sul trattore.
Ma Lorenzo dice sono cazzato. Vabbè,
Davide, si un attimo, lei, io la voglio abbracciare fortissimo perché lei è molto simpatico. E lei no, vabbè, pazienza, io invece sì.
Vuole fargli andare col trattore?
No, chi? Come? Ah, tu non vuoi abbracciarlo, no?
No, allora, io lui non...
Francesco Barbato, buonasera!
Cruciani, buonasera.
Come andiamo?
Va?
Deputato dell'Italia dei Valori! Senta, ma l'ha chiamata o no? Sì, l'ha chiamata. L'ha tagliata i capelli o no? I mitici capelli di Barbato, li ha tagliati o no?
Erano inguardabili. Ahimè, purtroppo, ecco, per rispettare la parola data, perché addirittura sono stato immortalato per i miei capelli su Panorama, e dichiarai che li avrei tagliati appena mandato Berlusconi a casa.
Ma quanto sono lunghi adesso, Barbato? Che poi lei è mezzo pelato, maschera la sua maschera, la chierica, la famosa chierica.
Sono lunghi, ma arrivano ormai oltre le spalle, per la verità. Sono diventati lunghi davvero.
Che hai detto
però...
prima, Parenzo, è inguardabile, tu dici?
No, io l'ho visto, io lo abbraccio, lo conosco da anni, ma l'ho visto l'altro giorno alla camera, con uno zainetto, la barba lunga, i capelli lunghissimi, mi sembrava un indignados, cioè mi sembrava un homo neandertalis, con tutto rispetto.
Allora, taglierà o no i capelli l'onorevole Francesco Barbato, deputato dell'Italia dei Valori, anche lui nella grandissima mucchiata del governo Monti? Mi sembra di capire, perché voterete anche voi a favore del governo Monti, lo sapremo tra poco dopo la borsa. Il signor Davide da Torino, di fronte a questo interrogativo fondamentale, che so che lo angoscerà, resti con noi perché voglio battagliare ancora un po' sulla questione della TAV. Eccoci, eccoci qui, 2036 800 24 00 24, la zanzara, mentre ancora in corso il dibattito al Senato, fra poco si arriverà al voto, al primo voto di fiducia, scontato mi sembra. Barbato, lei domani voterà la fiducia?
Sicuramente.
Ah, sicuramente, anche lei?
Sì, con gioia.
Con gioia o con così, con rassegnazione?
No, per emergenza, né con gioia né con rassegnazione. Perché sicuramente il nostro paese non può rimanere senza un governo in un momento così drammatico dal punto di vista economico-finanziario.
Ma non era anche per lei un po' il governo dei banchieri questo qua, no? Mai
sicuramente
stato.
È un governo dove ci sono una serie di soggetti che hanno dei profili, dei curricula importanti, però il primo difetto originale che hanno è che sono dei ministri ed un presidente del Consiglio dei Ministri che non sono stati scelti, non sono stati votati e quindi non si trovano lì democraticamente, quindi resta comunque un difetto d'origine ed è la ragione per la quale Monti e il suo governo deve lavorare ancora di più e deve produrre ancora di più perché manca questa legittimazione popolare e democratica.
Scusi un attimo, ma lei, allora, torniamo ai capelli, caro Barbato.
Sì. Quando li taglia?
Quando li taglia?
Li taglierò domattina.
Domattina?
Dove? Sì.
Dove l'Italia? Alla barberia della Camera?
No, alla barberia della Camera no, perché cerco di utilizzare quando meno è possibile gli strumenti e i privilegi della casta, per
allora,
la verità.
Annunci, scusi Barbato, annunci urbi e torbi il luogo nel quale avverrà questo momento topico per la storia democratica di questo paese.
Certo.
Guarda, io voglio essere lì con le telecamere, con l'iPad della zanzara a documentare il taglio, scusi.
Io ho dato appuntamento al mio barbiere proprio davanti alla Camera, da Montecitorio. Ho detto ci vediamo lì, perché sicuramente io devo entrare in Parlamento con i capelli tagliati.
A che ora?
Perché, ho dato appuntamento al mio barbiere intorno ad un quarto alle 10, perché alle 9:30
Cioè, scusi, lei farà questo taglio proprio davanti alla Camera?
No, non lo so dove lo farò, una cosa è certa, ho convocato il barbiere per domani, perché domani abbiamo aula e teniamo il voto dalle
però Berlusconi già si è dimesso da qualche giorno, Barbato, lei avrebbe dovuto tagliare prima sti capelli.
No, innanzitutto non si è ancora insediato il nuovo governo, perché è domani che ufficialmente noi lo si insedia in Parlamento alla Camera. Domani c'è il voto di fiducia e quindi
sta
domani...
temporeggiando, lei mi dica la verità, sta
no,
un po'.
No, io non è che temporeggio.
È dispiaciuto
piace,
per i capelli.
A me dispiace tagliarli, certo, però un politico che dà una parola, un politico che fa una dichiarazione non può tirarsi indietro, anche se
non è che stiamo parlando,
cioè,
scusi, però
se taglia i capelli lo spread si riduce, cioè parliamo chiaro.
No, scusami, guarda, cominciamo, guarda, un politico vero, un politico autentico, serio, allora quando dice qualcosa, sia se si tratta di una vicenda semplice o banale, come la volete chiamare, o se vogliamo decidere sui megasistemi, allora in ogni caso una dichiarazione assunta va rispettata fino alla fine, altrimenti si è il solito politicante che quello che dice non vale.
Ho capito, ma lei non è che ha promesso, scusi un attimo Barbato, non è che ha promesso un finanziamento a qualcosa che poi non dà, non è che ha promesso, cioè ha promesso di tagliarsi i capelli, se non lo fa non è che la sua...
Non cambia nulla, perché ne va dello stile del politico. Un politico che dice una bugia su una questione irrilevante.
Sì, ma se lei dice io ci tengo talmente tanto i miei capelli che alla fine ho deciso di non tagliarli, non cascherà il mondo.
Ma casco io da politico e da deputato, non sono un deputato serio, non sono un politico serio. Perché o stavo zitto prima, o una volta detta una cosa, un politico, se vuole essere rispettato e vuole riconquistare la fiducia dei cittadini, deve sempre confermare le cose che dice e comportarsi conseguentemente.
Allora Barbato, diamo questo annuncio. Allora, l'annuncio è questo: l'onorevole Francesco Barbato, Italia dei Valori, deputato molto, come dire, no? Considerato battagliero, considerato una sorta di Masaniello, considerato anche. No, adesso sto scherzando naturalmente.
No,
considerato...
ma non scherzo, io faccio le mie battaglie perché sono delle ingiustizie.
Sì,
di
ma certo,
non guardo in faccia a nessuno.
Diciamo, considerato uno di quelli proprio non il massimo dell'eleganza quando va in Parlamento, nel senso che vuol dire, con vestiti sempre piuttosto eccentrici,
no,
posso
eccentrici
dire
no, assolutamente sportivi, forse vogliamo dire sportivi,
vabbè.
Dipende, sportivi. Mattina, se voglio essere sportivo sono sportivo,
questi capelli, questi boccoli lunghi, capelli lunghi,
ahimè domani andranno via,
ecco, ma che facciamo con questi capelli lunghi?
A zero?
Li tagliamo come? Corti?
No, li taglio corti, no, perché non li ho mai portati corti, li taglierò perché è giusto tagliarli sempre per rispettare quando
allora, fa una cosa, fa una spuntatina così, cioè ci vuole fregare tutti, no? In realtà
io taglio i capelli regolarmente, sicuramente non faccio un caruso domani, ecco, giusto per intenderci,
cioè non è che si rapa zero
nel modo più assoluto,
ma oddio, quanto taglia? Una spuntatina allora diamo?
No, secondo me una decina di centimetri andranno via, perché ormai ma non vale.
No, giusto, 10 centimetri va bene, ma questi boccoli dove li conserviamo poi? Li diamo in beneficenza? Facciamo un'asta? Che facciamo?
No, ma dai, ma che valgono i miei boccoli?
I boccoli di Francesco Barbato.
Uno scettro senza re, non voglio più chiedere scusa, se sulla testa porto questa specie di medusa o foresta, non è soltanto un segno di protesta, ma un rifugio per i setti, un nido per gli uccelli che si amano tranquilli tra i miei pensieri e il cielo. Sono la parte di me che mi assomiglia di più, io vivo sempre insieme ai miei capelli.
Ha sentito Nicolò Fabi, Io senza capelli, la canzone si chiama Capelli in realtà.
Io ne ho tantissimi, dai.
No, però Nicolò Fabi dice che ha più o meno i suoi capelli, dice io senza capelli, insomma, mi manca una parte importantissima di me, è così che si sente lei in queste ore che precedono il taglio dei capelli.
No, nel modo più assoluto. Diciamo, stiamo montando adesso una questione di Stato davvero sui miei capelli, ma non è questo.
Ho capito,
è che sui capelli io ho fatto una dichiarazione allo stesso modo di come chiederò domani, per esempio, al presidente Fini, che aveva detto che un minuto dopo che si fosse dimesso Berlusconi si sarebbe dimesso anche lui. Allora, ecco, io domani gli chiederò, scusami, sono trascorsi già tantissimi minuti da quando è andato via Berlusconi, e tu sei ancora lì, le tue dimissioni dove sono? Ecco, perché la politica deve trovare credibilità rispettando quello che dice, altrimenti questi politici che raccontano solo fandoni o fanno vedere i libri di
dove lo faremo?
Ma li deve tagliare a zero
questo
però,
taglio
Bernardo.
Dove lo faremo sto
a
taglio?
A zero.
Beh, decidiamo domani, se domani ci siete davanti Montecitorio decidiamo insieme dove farlo il taglio, dai.
No, guardi, io sto ricevendo davvero sto ricevendo messaggi in questo
intanto momento... è in corso il voto sulla fiducia in aula
posso
in aula
rivelare una cosa che non turba i mercati?
Sì,
ma in questo momento sto ricevendo messaggi del nostro grande comune amico, il direttore signor Liguori,
sì.
Liguori, che chiede a furor di popolo, ma in questo caso ha ragione, che i capelli di Barbato vengano rasati a zero, perché sennò non
ma
è non
giusto,
è...
sennò è una pagliacciata, diciamo la verità, sennò non ci sta, ha ragione Liguori.
Ha ragione Liguori.
Cioè, allora, una promessa è una promessa. Lei dice, lei fa bene a ricordare la cosa di Fini, perché Fini aveva detto che se si dimette Berlusconi mi dimetto pure io.
Ti ricordi, no?
E va benissimo, e lei fa, giustamente lo ricorda, anche secondo me dovrebbe dimettersi. Però lei ha detto mi taglio i capelli, non è che può dare una spuntatina. Cioè, si deve tagliare i capelli in maniera sostanziosa.
I capelli riportandoli al loro livello normale, se vede sul mio blog c'è una mia foto con i capelli di quando sono stato eletto che erano molto molto più corti di come li ho adesso in pratica erano dei capelli un taglio normale
Perché non se li fa tagliare da Cicchitto?
Ma perché? Che c'entra Cicchitto?
No, anche televisivamente riprendere Cicchitto che taglia i capelli a Barbato.
Li faccia tagliare da un suo collega, Barbato, un suo collega, magari so che c'è qualcuno bravo
allora
a tagliare.
Facciamo una cosa, posso sfidarvi questo incarico, quindi...
Parenzo che taglia i capelli a Barbato, sì. A che ora, Barbato? Dagli un appuntamento.
E ci vediamo domani alle 10, davanti Montecitorio.
Alle 10 è troppo presto per Parenzo.
No, 10:30, domattina devo dormire, sono stanchissimo, 10:30.
10:30, tanto dorme là vicino a Piazza di Pietra, è Piazza di Pietra Parenzo.
Vogliamo fare alle 11?
Alle 11, meglio. Facciamo alle 11.
Forse
sì, facciamo alle 11
sarebbe molto meglio.
Allora, l'appuntamento è davanti a Montecitorio domani mattina alle 11. Parenzo.
Amici della Zanzara, venite tutti.
Venite tutti, amici della Zanzara. David Parenzo taglierà i capelli a l'onorevole Francesco Barbato. In questo modo Francesco Barbato avrà avrà
entrerò in modo più ordinato in Parlamento.
Ma questo è cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di questo non c'è dubbio. La seconda cosa è che lei mantiene la promessa che aveva detto: se si dimette Berlusconi mi taglio i capelli. Però...
sicuramente allora per questa ragione, se Parenzo domani si addormenta e non si sveglia, il mio barbiere che verrà domani io lo terrò ancora con me.
No, ma il barbiere no, mi scusi, le posso dare un consiglio? Il barbiere lo porti lo stesso. Poi Parenzo dà un taglio così, diciamo,
no,
come
il taglio simbolico. È quello che fanno i sindaci. Il taglio, no? Simbolico, il nastro.
Perché altrimenti
allora il primo taglio lo facciamo fare a Parenzo, come
bravo
il
Barbato.
Gli facciamo fare il taglio del
bravissimo
nastro.
Barbato. Domani appuntamento, cari amici della Zanzara.
Ottimo.
Ve lo ripeto, venite a sostenere questo spettacolo meraviglioso, ad assistere a questo spettacolo meraviglioso. Parenzo, ore 11 di fronte a Montecitorio, darà il primo taglio ai capelli dell'onorevole Barbato. Certo. Poi ci sarà il barbiere, naturalmente, perché mantiene la promessa. Berlusconi fuori dal governo, mi taglio i capelli. Grazie Barbato, un abbraccio.
Grazie a voi,
traffico.
Buonasera a tutti.
A domani.
Traffico. Bene, siamo qui, volata finale, però c'è qualcosa che non torna, Parenzo, perché domani alle 9:45 iniziano i lavori alla Camera per la fiducia, per cui bisogna che richiami un po' l'onorevole Barbato, poi daremo un appuntamento domani, lo troverete sul sito Facebook e su altre cose. Vabbè, comunque l'appuntamento resta alle 11, perché magari Barbato...
Insomma. E non si può far chiedere a Monti di far spostare un attimo?
Quello è un po' più complicato, però ci possiamo.
Tornati da Strasburgo stanchissimi della giornata.
Davide, allora, da sempre Davide da Torino.
Sono sempre qua.
Ha sentito il signor Barbato, no?
Niente di interessante.
No, a lei interessa solo la TAV, solo che non si faccia la TAV.
No, non c'è solo la TAV, c'è la possibilità, e che secondo me le prossime politiche il Movimento 5 Stelle ce la farà ad entrare.
Ma che c'entra adesso il Movimento 5 Stelle?
No,
scusa.
Vabbè, adesso mi sta parlando di qualcosa di interessante, le sto dicendo, secondo me cosa di interessante non c'è solo la TAV.
La TAV secondo lei il Movimento 5 Stelle?
Di poter eliminare questa casta di politici, quindi secondo me...
Questa, scusi?
La casta politica, eliminarla in toto. Questo
in toto, e che facciamo al posto dei politici? Al posto della politica?
Vabbè, che facciamo? Lei col favore.
Ma sì, va, che ridere. Ma guardi, questa cosa qua, che ogni volta è, ma se non ci fosse Berlusconi, ma chi potrebbe venire a governare il paese? Beh, io posso dire una cosa.
Ma chi l'ha detto questo?
No, in generale sente dire queste cavolate. Innanzitutto,
ma io non lo dice più nessuno.
Il paese,
meglio non avere nessuno per distruggere.
Ma nessuno, che vuol dire? Davide, ma qualcuno ci deve essere.
In Belgio un anno e mezzo che non ho nessuno, vanno meglio di prima.
Ma guardi che c'è sempre qualcuno che amministra in Belgio, non hanno un governo.
Ma cosa vuol dire? Ma
c'è sempre un governo che prende delle decisioni, no? La famosa amministrazione.
Il governo eletto dai.
Ho capito, ma non è che non c'è un governo, quella è una vulgata, non è che non c'è un governo nei pieni poteri. Non so come dire.
È ovvio che non c'è anarchia.
Appunto, è quella che vuole lei, però l'anarchia mi sembra.
Ma non dica cavolate, Cruciani, lo sa benissimo. Lei lo conosce molto bene il movimento e sa benissimo cosa stanno facendo i ragazzi del movimento, quindi sa benissimo tutte le proposte, tutte le iniziative che prendiamo. Quindi non venga a fare dire cavolate, tanto per dirle, per denigrare.
Vabbè, comunque, Davide, io voglio tante tab. Voglio tante tab, tante tab voglio.
Su questa cosa, perché
no, voglio tante tab, tanti treni ad alta velocità, tanti.
Ma lo so,
tanti.
Però le è dispiaciuto di questa cosa.
Di cosa? Di cosa?
La sento un po' così con la voce giù, cioè, avrebbe voluto.
Ma di che cosa sono dispiaciuto?
La tab,
scusi.
La tab, lei avrebbe voluto la tab, invece.
Beh, certo.
Guardi, la chiede un pione, eh.
Che vuole fare? Sì, ma non è stato per... Scusi, Davide, guardi...
Il paese si modernizza con la banda larga, sì. Prima cosa.
Anche.
Si modernizza con le leggi.
Non la sento più, che ha fatto?
Con i buchi sulle montagne, Lo ricordi?
Sì, ma non metta l'auricolare, riprenda la cornetta, sennò non si sente niente, Davide.
Lo so che purtroppo c'ho la bambina in macchina, ma adesso...
Vabbè, l'abbraccio, grazie.
Comunque,
grazie a lei. Andrea da Bologna, buonasera. Andrea?
Andrew,
Mauro da Udine.
Bene.
Eccoci, dica.
Ecco, meno male, mezz'ora mi avete fatto aspettare a sentire le ragioni del capello, di Barbato e di quello lì che diceva della TAV, eccetera. Ma stiamo scherzando. Ma siamo al tracollo.
Mauro, cosa vuole che le dica? Se vuole abbassare.
Parliamo di capelli che si devono tagliare con il Barbato che convoca il proprio barbiere.
Sì,
ma dove si è visto mai? Io non convoco nessun barbiere, sono un cittadino.
Sì.
Non esiste una cosa di questo genere, cioè deve finire questa casta.
Ma quale casta? Di che sta parlando?
Ma casta? Dove tu convochi il barbiere per tagliarti i capelli? Ma dove si è visto mai?
Vabbè, adesso non se la prenda, non
ma
si scherza.
Lo paga lui, perché mezz'ora mi avete fatto aspettare a sentire stronzate.
Vabbè, ok.
Adesso vi dico quello che penso io.
Sì, prego, decido sempre io. Sì,
allora, per intanto... Questa crisi che è macroeconomica è scagionata dalla finanza mondiale non deve essere pagata con la reintroduzione dell'ICI sulla prima casa.
Vedremo se la reintrodurrà
Fa schifo.
Sì.
Fa schifo.
Che fa schifo?
Tutta la politica italiana che stanno facendo tutti i lacchè senza conoscere i programmi di Monti.
Questo un po'
senza sapere che cosa sta dicendo, che cosa vuole fare. Allora io vi dico una cosa, ci sono persone che hanno 400 euro al mese di pensione sociale.
Quello non c'entra nulla.
Non c'entra nulla. Nella manovra sull'ICI della prima casa ci sono persone che vivono con 400 euro al mese con una prima casa.
Vabbè, allora...
Che si trovano... che cosa?
Non che dovremmo fare, prodotto. Mauro? Che dovremmo fare?
Non bisogna tagliare gli sprechi.
Siamo tutti d'accordo su questo, Mauro. Siamo tutti d'accordo.
Modernizzazione, competenza... Ma non esiste il discorso che le banche debbano far pagare il peso di questa crisi che non è voluta dal cittadino comune nelle tasche delle famiglie.
Bene, Mauro, grazie.
Quoziente familiare.
Grazie, Cristian, provincia di Pesaro, buonasera.
Sì, buonasera, sono Cruciani.
Dica, veloce.
Approfitto per fare i complimenti per il programma che ha fatto su Rete Fatto sulle prime
Va bene, mondiale. Cristian, è passato un anno, vada.
Sì, poi le volevo dire che ho fatto la telefonata in soccorso dell'onorevole per dirgli che non deve assolutamente tagliare i capelli, non c'è bisogno.
Barbato, sì.
Perché Berlusconi si è lasciato il governo, l'ha fatto per altri motivi.
Vabbè, però l'ha sempre lasciato e Barbato va detto, Barbato va detto, se si dimette Berlusconi mi taglio i capelli, e adesso non è che... Poi adesso mi sembra esagerato, Cristian, lei insomma, che va in soccorso di Barbato, insomma... Oggettivamente non è il caso. Dobbiamo chiudere.
No,
sì, ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
Avrete, guardate, delle slinguazzate.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.